laser.
Sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura. Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo.
La pazzia di John Nash è una pazzia vera. Per aprire questa ultima finestra con Pier Giorgio Di Freddi, che anche oggi è qui con me. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, la pazzia magari è il caso, abbiamo citato spesso John Nash in questi giorni, però poi in realtà non abbiamo mai approfondito la figura, il personaggio. Lo facciamo partendo da questo elemento, quello della pazzia, quindi un'esperienza umana molto forte questa di John Nash.
Beh, certamente, lui era uno schizofrenico e tra l'altro la schizofrenia sembra che per l'appunto si sviluppi, si manifesti più o meno nell'età in cui si è manifestata lui, cioè verso nella prima maturità, diciamo. Lui aveva quasi 30 anni e era un grande matematico, aveva rischiato di vincere nel 58 la medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel per la matematica, la perse e sembra che anche in parte per questa delusione cocente i sintomi di questa malattia si svilupparono e effettivamente lui per 30 anni visse questa sua malattia in fasi più o meno alternanti e altalenanti e a volte tra l'altro con cure estremamente terribili, cioè lui mi parlava appunto delle cure che riceveva, per esempio per 45 giorni in una di queste cosiddette cure tra virgolette gli fecero ogni mattina iniezioni di insulina in modo da fargli avere un coma insulinico. E questo secondo loro sarebbe stata una cura, no? per la schizofrenia, no? E lui parlandomi di queste cose mi diceva appunto, no, che quelle erano torture, né più né meno, cioè gli ospedali psichiatrici, no, come lager o l'analogo di questo. E la schizofrenia, come sanno i radioascoltatori, in realtà è il sentire delle voci nella propria testa, no? e sentirsi quasi governati o diretti da queste voci. Nash mi ha detto che in realtà, questa è una cosa che mi ha molto impressionato, che essere sani significa voler essere sani. Cioè che lui le voci continua probabilmente a sentirle, ma che ha deciso di non dar più ascolto a queste voci. Ora è guarito in questo senso, nel senso che ha deciso di guarire per l'appunto. Certo rimane pur sempre un personaggio strano, non è il personaggio che lo sa, anzitutto l'aspetto fisico, benché sia un bellissimo uomo, tra l'altro molto atleticamente prestante anche adesso che ha più di 70 anni, non era certamente Russell Crowe come nel film, no? E poi il film è ovviamente molto romanzato, molti di questi
magari episodi. Diciamo due cose su quanto aiuta un film come questo, certo, alla divulgazione scientifica.
Ah beh, dunque, questo non lo so, perché in realtà c'è questo aspetto che è un aspetto più generale, no? Cioè di Nash in realtà la maggior parte delle persone conoscono il fatto che era matto, che ha preso il premio Nobel, poi non si capisce nemmeno bene come mai per l'economia, se era un matematico. Il motivo è che nella sua tesi di laurea in 25 pagine, no, mise le basi di quella che oggi è la teoria dei giochi, no? Giochi non cooperativi, no? e effettivamente dimostrò il teorema centrale di questa teoria, no? Però c'è un po' questa questo legame tra la matematica da una parte e la malattia mentale dall'altra. Faccio un esempio recente, un libro di Mark Haddon che sarà presto tra l'altro in Italia, verrà a presentare il suo libro appunto a Milano e Torino la prossima settimana, martedì e mercoledì, e il libro che ha avuto un enorme successo in Italia, ha venduto 200.000 copie, si chiama Lo strano caso del del cane ucciso a mezzanotte, in cui questa volta invece di essere un adulto affetto da schizofrenia è un bambino malato di autismo, che di nuovo trova in qualche modo lo sfogo nella matematica. Cioè, questo certamente aiuta ad attirare l'attenzione sui matematici, però c'è anche un po' il rischio, no, che finisca di presentare la matematica, no, come la soglia della pazzia. Cioè, dice, sì, questi matematici si sanno,
sono tutti un po' matti.
Sono tutti un po' matti. Cioè, e invece in realtà basta andare nelle università, no, per accorgersi che ci sono persone normalissime, o perlomeno non più matte di quanto non ce ne sono nei dipartimenti di filosofia, no, o di storia medievale. Cioè, in realtà certamente coloro che si spingono verso gli estremi, così come succede anche per esempio nello sport, no, o in qualunque altra attività, no, io non credo che uno come Nash fosse molto più matto di Beethoven, per esempio, il quale, si sa, viveva in questo disordine completo, teneva il vaso da notte sotto il pianoforte, no, eccetera, e ciò nonostante al pianoforte uscivano le sue musiche, poi, no, queste musiche appunto, no, a volte celestiali, e a volte comunque, certo, espressione anche lì, no, di una mente che potrebbe anche quasi sembrare quella, no, malata. Cioè, pensiamo agli ultimi quartetti, ad esempio, no, che sembrano quasi appunto, no, il grido di un malato mentale, no, di un sordo, fra l'altro, no, che cerca di scrivere, no, sullo spartito musiche che lui non può sentire, no, eccetera. Quindi questi sono aspetti, certo, estremi, no, di un modo di essere intellettuale, no? Però non è certamente la norma. Cioè, la matematica è semplicemente un modo di vedere la vita sotto la specie della razionalità. E poiché il mondo fortunatamente, no, sembra che sia in parte razionale, no? Non tutto ovviamente, no? Nel mondo degli umani, nel mondo della natura, no? Però alcune parti sembrano prestarsi a una descrizione razionale, ecco che poi allora da questo studio razionale della natura possono derivare anzitutto l'enunciazione di leggi razionali e poi soprattutto, proprio il tipico delle leggi della scienza, la possibilità di prevedere il futuro, non alla maniera dei maghi, di sapere, no, chi diventerà papa o chi vincerà il Festival di Sanremo, bensì di prevedere che se si fanno certe cose altri effetti, no, ne seguiranno. Cioè, in altre parole, la tecnologia si basa proprio su questo, perché se il mondo fosse caotico non ci potrebbe essere nessuna tecnologia, no? Potremmo semplicemente continuare a tirare i dadi. Invece no, possiamo perlomeno alla breve, in certi ambiti limitati, prevedere, capire quello che succede nel mondo esterno e quindi in qualche modo controllarlo. Quindi tutto l'esatto contrario, no, della pazzia, cioè il controllo, no, per l'appunto, no, del...
Sì, questo ci porta un po' anche forse a un discorso che abbiamo fatto nei giorni scorsi, quello della matematica noiosa, insomma, a un certo punto pazzo, perché la matematica noiosa alla fine uno impazzisce. Mi viene il sospetto addirittura che non sia solo la matematica noiosa, ma da un certo punto di vista la scienza noiosa. Cioè, la scienza è certa, ci dà dei dati che sono scontati, sono lì davanti a tutti, e quindi a questo punto è noiosa, non consente elucubrazioni di fantasia, ecco.
Beh, questo certo, sono sicuro che questa è la visione che molti hanno della scienza e della matematica, ed è completamente sbagliato, ovviamente, perché anzitutto i dati sono lì, quindi tutti noi li possiamo vedere, no? Non è questo che dà la scienza. La scienza cerca di interpretare questi dati, e non in maniera come fa per esempio la religione, cioè spiegando tutto con spiegazioni ad hoc, no? Come mai è successo questo? Ah, perché c'è un santo che ha fatto un miracolo, vabbè, quella allora una spiegazione, no, che finisce, no, nello stesso momento in cui comincia. Pensi di inserire questi dati in una visione più generale, di ridurre la gran varietà, per l'appunto, degli esperimenti e delle osservazioni a un piccolo numero di principi. Addirittura l'idea, no, che oggi si sta cercando di perseguire, cioè questa teoria del tutto, che dovrebbe essere l'equazione che spiega l'intero mondo. Ora, può sembrare naturalmente il parto di una mente malata, per l'appunto, non un delirio di potenza, però se noi pensiamo, per la chimica questo è già stato fatto. Cioè, c'è un'equazione che si chiama l'equazione di Schrödinger, che è una mezza riga, un'equazione molto corta, scoperta negli anni 30, tra 25 e 30, che è all'origine della meccanica quantistica, e da quell'equazione deriva tutta quella chimica che nell'Ottocento era stata sviluppata in maniera fenomenologica, in qualche modo, la famosa tavola degli elementi di Mendeleev, no? Che era stata ottenuta in maniera empirica guardando le osservazioni. Oggi tutto questo viene spiegato e nascosto all'interno di un'unica piccola equazione, che è questa equazione di Schrödinger. Oggi si cerca un'equazione analoga, che magari sarà un po' più complicata di quella, perché la dovrà contenere come caso particolare, che spieghi non soltanto la chimica, ma che spieghi tutte le forze che ci sono a questo mondo: la gravità, le forze nucleari, le forze elettromagnetiche e così via. Cioè, tutti i fenomeni racchiusi in un piccolo spazio, in una riga. Ora, Ezra Pound, che certamente non era uno scientista, no? Diceva: la poesia è linguaggio carico di significato al massimo grado. Beh, Se c'è una formula che ci racconta tutta la chimica, cioè la chimica di tanti libri che si possono studiare a scuola, se ci sarà una formula che ci racconta l'intero mondo, come è fatto l'intero mondo, no, della natura, beh, allora questa non sarà proprio la poesia nel senso più alto in cui lo intendeva Pound, cioè comprimere un'enorme quantità di significati e di dati in una piccola descrizione, no? Questo è veramente, no, l'aspetto poetico e creativo.
Ecco, però di fronte a queste affermazioni sulla scienza, sulla verità della scienza, immagino ci possa essere un ascoltatore che in questo momento ci dice: ma in fin dei conti la verità della scienza mi annoia, preferisco un bel mistero, in fin dei conti mi diverto molto di più se ci fosse un mistero. Però anche la matematica non sfugge alla logica dei misteri, nel senso che ha avuto una sua storia legata al mistero, alla cabala, a tutta la numerologia, a tutte le cose di questo genere.
In realtà la matematica è vissuta di misteri, anzitutto prima scoperti e poi risolti soprattutto. Pensiamo per esempio alla prima crisi, grande crisi dei fondamenti che avvenne verso il 500-600 avanti Cristo con i pitagorici. Cioè i pitagorici che propongono questa visione del mondo in cui la musica da una parte, la fisica dall'altra e la matematica ancora dall'altra, questo triangolo in qualche modo, ebbene come descrizione del mondo. Pitagorici che credono che i numeri interi e i loro rapporti, le grandezze commensurabili, possono descrivere tutto quello che sta intorno a noi. Si sono accorti di questo perché naturalmente era facile descrivere attraverso rapporti numerici quelli che erano i rapporti armonici. Faccio un esempio: se noi prendiamo una chitarra cioè la facciamo suonare, no? la corda di una chitarra, quella darà una certa nota. Beh, se noi dimezziamo la corda, la nota sarà esattamente uguale, solo che sarà un'ottava più alta. Se la corda invece di essere metà è in rapporto di 3 a 2, cioè una volta e mezza una e l'altra appunto 3 a 2, ecco che le due note saranno diverse e il rapporto sarà una quinta, tipo do sol per esempio, no? Questa fu una scoperta, è di lì che è nata la scienza, il fatto che piccoli rapporti numerici permettessero di esprimere rapporti armonici, cioè che ci fosse questa strana compenetrazione tra la matematica da una parte e l'arte e la fisica dall'altra, perché la fisica sono le corde che vibrano, ma l'arte sono i suoni che queste corde producono, e tutto ciò viene descritto attraverso rapporti di numeri, no? E poi il grande mistero: a un certo punto si guarda un quadrato, una delle figure più semplici da descrivere, si prende la diagonale e il lato del quadrato, si cerca di esprimere il loro rapporto e si scopre non c'è nessun rapporto di numeri interi che può esprimere il rapporto che c'è fra la diagonale e il lato del quadrato. Si scoprono i cosiddetti incommensurabili o quelli che vengono chiamati gli irrazionali. Perché la matematica è piena di irrazionali, cioè nel senso di numeri irrazionali, cioè che non possono essere espressi in maniera frazionaria. E quella, prima di capire quale fosse la soluzione, cioè che i numeri frazionari non erano l'intera storia, ma c'era molta altra roba che bisognava studiare e scoprire, questa fu la prima crisi e fu il primo mistero di fronte al quale si trovarono i matematici greci. E la scienza procede in questo modo, con delle porte che sembrano chiuse, del buio che ci appare di fronte, no? E che noi non riusciamo a capire, e poi piano piano si fa luce su questo, naturalmente si fa un passo avanti, ma ce ne sono altri di scalini bui che bisognerà salire o scendere a seconda della direzione in cui si va. Quindi l'idea che il mistero e la creatività siano soltanto, no, nell'umanesimo, questo è sì, certo, si può avere, ma si ha perché non si conosce effettivamente che cosa succede all'interno della scienza, no?
Ecco, se c'è una cosa che mi ha sempre così, per seguire questo discorso sui misteri, che mi ha sempre affascinato, quasi in fase, come dire, come un aspetto misterioso, sono i paradossi matematici, cioè sono, come dire, delle situazioni con le quali ci confrontiamo e che la nostra testa in pratica non sa risolvere, non si riesce ad uscire da un paradosso. Penso a quello di Achille, per esempio, la metà della metà della metà, che porta, ecco, c'è un aspetto anche questo molto fantastico in un certo senso.
Ah, beh, certo, io tra l'altro ho scritto addirittura un libro, si chiama appunto C'era una volta un paradosso, proprio facendo vedere come in realtà i paradossi poi pervadono la nostra vita. Anzitutto pervadono ovviamente la vita dei sensi, ad esempio ci sono paradossi sensoriali, il più famoso dei quali forse è quello di mettere le mani, no, nell'acqua tiepida, no, e poi li si mette da una parte nell'acqua, mettere uno le mani nell'acqua calda, l'altro le mani nell'acqua fredda, no? Poi li si mette nell'acqua tiepida e si continua a sentire calda e fredda, no? Nonostante in realtà si stia percependo soltanto il tiepido, no? E si potrebbero fare esempi, ce ne sono tantissimi, di tutti i sensi in realtà: la vista, l'udito, il gusto, l'odorato, no? E così via, e fino a arrivare, no? Passando attraverso naturalmente la teologia, il cristianesimo è stato descritto da San Paolo addirittura, no? Come una religione paradossale. Il paradosso più grande è un Dio che si fa uomo e muore sulla croce, no? Questo San Paolo lo presentava come un paradosso. Kierkegaard diceva: i paradossi sono per l'appunto il trampolino, no? Che ci permettono, no? Di raggiungere l'aldilà nel senso intellettuale, no? Ma la scienza di questo è piena, la logica vive di paradossi. Ora, i paradossi però sono paradossi semplicemente perché, come dice la parola, no? Vanno oltre la doxa, cioè oltre l'opinione comune. Cioè sono paradossali perché la gente pensa una cosa e questi gli fanno vedere un'altra cosa. Però diceva un famoso logico, Quine, che è morto pochi anni fa, è stato uno dei più grandi filosofi analitici del Novecento americano, Quine diceva: quello che nasce come paradosso agli inizi, no, che stupisce per l'appunto, no, perché va contro quello che noi crediamo, ad un certo punto lo diventa semplicemente una verità e poi muore poi come un'ovvietà. Cioè, col passare del tempo, quello che una volta sembrava così scandaloso, no, che poi invece abbiamo capito che era semplicemente vero, diventa addirittura ovvio. Cioè, le ovvietà di oggi spesso sono state paradossi del passato. Pensiamo, per esempio, all'eliocentrismo, no? E al copernicanesimo. Cioè, il pensare, no, che la Terra non sia lei ferma, no? E si muova intorno al Sole, quando è evidente che è il Sole che si muove intorno. Noi siamo qui, fermi, non ci muoviamo, no? La mattina il Sole si alza, gira, ritorna giù. No? Cioè, quando è stata presentata questa nuova, tra virgolette, perché in realtà già gli antichi l'avevano conosciuta, Aristarco, eccetera. Però quando Copernico presenta questa teoria, e l'abbiamo citata in una delle nostre conversazioni, no, si arriva addirittura, no, al processo di Galileo, no, alla biura, no, al fatto che la Chiesa, no, considera queste cose come scandalose, no, eccetera. Oggi farebbe ridere i polli, no? Cioè, lo sanno anche i bambini, no? Cioè, perché? Perché oggi naturalmente con i viaggi spaziali, ad esempio, possiamo andare, no, al di fuori della Terra, vedere effettivamente, no, che è la Terra che gira intorno al Sole, no, e il Sole tutto insieme col suo sistema gira, no, all'interno della galassia, no, e così via. Quindi questo è un esempio, no? Cioè, di qualcosa che appare come paradossale, poi ad un certo punto diventa verità, perché c'è stata tutta una battaglia interna alla scienza, no, che alla fine ha portato con prove, una delle quali il famoso pendolo di Foucault, a cui Eco poi ha dedicato, no, un romanzo invece, no? Quella è la prova, no, che in realtà la Terra gira, no, e il Sole invece sta fermo, perlomeno relativamente, no? E poi invece oggi diventa un'ovvietà, no? Cioè il fatto che sia il Sole a essere fermo e la Terra che gli gira intorno lo sanno anche i bambini, no?
Ecco,
o i selvaggi del Madagascar, come poi si diceva durante il processo, no?
Volessimo fare un esempio invece di un paradosso che a tutt'oggi si mantiene paradossale.
Beh, per esempio, dunque adesso mi coglie un po' così alla sprovvista su cose che possono continuare. Il paradosso più ovvio della fisica è come sia possibile che lo stesso mondo, perché di mondo ce n'è uno solo, non per quanto ne sappiamo, sia però descritto da due sistemi di descrizione, di leggi fisiche così diverse, come la gravità da una parte, cioè la famosa teoria della relatività di Einstein, e dall'altra parte la meccanica quantistica, cioè quella appunto, no, di Schrödinger, dell'equazione che citavo prima. E questi sono due modi contrapposti di descrivere la natura. La natura sembra effettivamente, un po' nella maniera paradossale in cui la presentavano i taoisti, avere una natura duale. Essere una cosa e allo stesso tempo il contrario di quella cosa lì. Lo è all'interno della meccanica quantistica, dove per esempio tutto ciò che ci sta intorno ha allo stesso tempo la natura di onda e di particella. Cioè noi pensiamo, vediamo per esempio di fronte a noi degli oggetti, ma questi dal punto di vista meccanica quantistica sono delle onde. E le onde a loro volta, no, sono anche degli oggetti, no? Per esempio le onde luminose sono provocate da oggetti che si muovono, che si chiamano per l'appunto particelle, fotoni, no? E così via. Ecco, questo fatto che la natura sia complementare, come ci dicevano i taoisti e come poi Bohr scelse, no, uno dei padri della meccanica quantistica, scelse per il suo stemma. Lo stemma, quando divenne baronetto, no, scelse come stemma l'immagine dello yin e dello yang, cioè questo cerchio diviso a metà, no, bianco e nero, però non con una divisione netta, ma con queste due anse, no? E poi il motto: i contrari sono complementari. Cioè, sì, sembra che le visioni siano contrapposte fra di loro, ma in realtà sono due aspetti di un'unica realtà superiore in qualche modo, ma il fatto è che questo superiore ancora non abbiamo capito come metterlo insieme. Quindi oggi si dice nessuno capisce la meccanica quantistica, perché cioè, la si può verificare, no? Si sa che funziona, ma capirla, diceva Feynman, un famoso fisico, no? Cioè, chi crede averla capita, stia sicuro che non l'ha capita, no? E poi soprattutto la relatività e la meccanica quantistica, che insieme non stanno. Come diceva Dante, no? Insieme non possi per la contraddizione che non consente. Questi sono paradossi, effettivamente, non sono i grandi misteri, ma quelli veri, non le madonne che piangono, no? O il caso di quel paese, no? In cui succedevano questi strani fatti, no? E si credeva che fossero i diavoli. Cioè, sono i veri misteri della natura, no? Cioè, come è fatto questo mondo? Com'è? E noi ne possiamo vedere naturalmente una piccola parte, perché abbiamo i nostri sensi che ci permettono di vedere solo quello, no? Per esempio, noi vediamo la luce visibile, per l'appunto, che è una piccola parte dello spettro elettromagnetico, quella che sta fra l'infrarosso e l'ultravioletto, no? E questi sono i misteri che piacerebbe alla scienza di capire, no? In parte li si coglie, in parte li si riesce a descrivere, però quando poi magari, appunto, no, abbiamo due grandi teorie come la relatività da una parte e la meccanica quantistica dall'altra, ecco che c'è questo paradosso che sono teorie contrapposte, ci danno immagini contrapposte che insieme non stanno bene. E allora, per poter trovare questa teoria del tutto, l'unificazione di queste teorie, bisognerà andare oltre e cercare di risolvere. Allora poi magari tra qualche secolo o qualche decennio noi guarderemo indietro, no? O chi ci sarà guarderà indietro a noi, no? E dirà: ah, guarda, quelli credevano che fosse paradossale, no? Il fatto che si fosse allo stesso tempo onde particellano, così. Perché loro avranno capito qualche cosa che noi non abbiamo ancora capito. Quello è il mistero che noi stiamo cercando, noi intendo, no? Come comunità scientifica, naturalmente, no? Cercando di scoprire, no? E questa è la bellezza della scienza.